Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come ogni venerdì, anzi torna per la prima volta, appare per la prima volta nel 2025 la poco invidiabile classifica anno nuovo, classifica vecchia, diciamo così, perché non è che sia cambiate radicalmente le cose in questo paese, anzi. Per quello che riguarda invece il tema di approfondimento, volevamo farlo ieri, in realtà poi la scadenza a mezzanotte di oggi, mi riferisco all'Ilva di Taranto e alle due offerte rimaste in gara. Attenzione, qui c'è un tema delicatissimo, sappiamo tutta la vicenda che è la delusione, per non dire il tradimento, secondo alcuni, operato da Mittal, per fortuna ormai è storia, un investimento che alla fine è servito, secondo molti critici, solo a limitare la produzione dell'Ilva a favore di altre produzioni degli indiani o franco indiani, ArcelorMittal, insomma indiani, però la famiglia Mittal è indiana. Ecco, questo lo dico perché l'importante è che in questa gara non si sviluppi, gli impegni siano molto più stringenti di quanto non è avvenuto nel passato. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il derby dovrebbe essere tutto asiatico, gli indiani di Jindal Steel International da un lato e gli azeri di Baku Steel dall'altro. Poi da questo punto potrebbero esserci anche all'ultimo i nordamericani di Stelco e gli ucraini di Meti Invest, però tutti i segnali arrivati indicano nei due soggetti, appunto Jindal Steel International e Baku Steel, i due contendenti più concretamente interessati. Il quadro produttivo all'Ilva resta molto precario. A fine novembre, l'ultimo dato disponibile, erano stati prodotti 1.700.000 tonnellate, il 2024 dovrebbe chiudersi intorno ai 2 milioni di tonnellate, molto lontani dalle potenzialità di Taranto, si puntava ai 5 milioni di tonnellate, ricordo. E vabbè, nel nuovo anno quest'anno andrà rimesso in funzione l'altoforno 2 e poi fermare di nuovo l'altoforno 1 per rifare il crogiolo, che poi avverrà anche sul 2. E in modo da arrivare sostanzialmente al primo trimestre del 2026 a tre altiforni operativi, l'1, 2 e il 4, mentre il 3 e il 5 sono dismessi da tempo. Poi la frontiera dell'Ilva è quella del forno elettrici, perché l'acciaieria, la decarbonizzazione dell'acciaieria è indicata come priorità nel bando di gara e tra l'altro la società pubblica di DRI, di Invitalia, lavora con Acciaierie d'Italia e il Ministero dell'Ambiente per finalizzare il miliardo di euro avuto in dote per la costruzione nell'impianto dell'Ilva dell'impianto del preridotto di ferro. Questo sarà infatti il ferro e non il rottame, come avviene in altre acciaierie, ad alimentare i futuri forni elettrici di Acciaierie d'Italia, consentendole così di mantenere la possibilità di rifornire aree di mercato come l'automotive. Ricordo che si producevano 4 milioni di tonnellate nel 2021, 3,5 nel 2020, come diceva il Covid, e il disimpegno della gestione Mittal si è visto, dai 4 milioni del 2021 si è scesi ai 3 milioni neanche del 2023 e ai 2 milioni del 2024. Di questo parleremo, perché riguarda poi l'indotto e il numero di persone che vi lavorano, ma poi anche quella che era il polo di acciaio più importante d'Europa e poi il futuro di Taranto. Ne parleremo dopo la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Ieri Wall Street era chiusa per in memoria dello scomparso presidente Jimmy Carter. Oggi è aperta e però Nasdaq cede in maniera anche, diciamo, sensibile, il 2% in questo momento. E per quello che riguarda i dati, allora, c'è una disoccupazione americana che è scesa al 4,1% e il dato sul lavoro è meglio delle stime. Il T-bond invece va al rendimento più alto sopra dal 2023 per quello che riguarda l'andamento delle obbligazioni americane, nel senso che il T-bond a 30 anni ha superato per un certo momento il 5% per la prima volta dal 2023 dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di dicembre. Perché questo? Perché si ritiene che, insomma, se l'economia americana, nonostante i tassi, riesce a creare 256.000 posti di lavoro oltre le attese degli analisti, che scommettevano su un dato molto più basso, 165.000 posti, vuol dire che l'economia continua a essere sana e il ragionamento della Federal Reserve potrebbe essere: se l'economia resta sana nonostante i tassi così, perché tagliarli? Visto che qualche rischio di inflazione c'è. È un ragionamento, se vogliamo, opposto a quello che dovrebbe fare, a mio avviso, la Banca Centrale Europea, perché in Europa invece l'economia è in rallentamento, stagnazione, e i tassi, come veniva spiegato 3 giorni fa dal nostro ospite, quando tu hai un'inflazione in Italia all'1%, ma non solo, anche in Francia all'1,3%, e hai i tassi al 3%, vuol dire che tu hai 2 punti percentuali in più di costo reale rispetto all'inflazione. Il costo del denaro reale, insomma, è tanto, eh? Comunque, per quello che riguarda le borse europee, il fatto, diciamo, di aver visto Dow Jones in calo dopo i dati americani, perché, ripeto, si immaginano una Federal Reserve molto molto prudente, meno 1,5%, meno 1,5% anche Standard & Poor's e meno 1,90% al Nasdaq. Questo ha portato a una debolezza anche su tutte le borse europee. Milano non fa eccezione, Parigi meno 0,90, Francoforte meno 0,40, meno 0,50, Milano meno 0,50, bene Leonardo più 1,5, Intesa San Paolo più 0,70, come il Banco BPM, la Pop di Sondrio 0,5 punto. Fronte opposto invece molto male oggi Iveco, però era cresciuta molto in questi giorni, meno 6%. Campari continua un anno non bello, inizia l'anno come ha chiuso il 2024 in maniera non bella. Lì sappiamo che il tema della governance è stato fondamentale, devastante in alcuni casi, dopo l'abbandono del grande manager, grande CEO, che ha creato secondo molti l'espansione della Campari comprando marchi su marchi, Bob Kunzewitz. Il manager indicato si è dimesso dopo poche settimane e ancora non si capisce quale sia la governance complessiva. Lo dico perché molti mi chiedono: ma perché il titolo Campari, che è un titolo da cassettista, difensivo, certo, perché c'è, non si capisce, da quello che ci viene detto non si capisce l'assetto futuro. Meno 4,12 Inuit, meno 3,12 per cento, A2A meno 2,90, Telecom meno 2,20, come Interpump era meno 2,20, Amplifon meno 1,80%, cede Unicredit l'1,20%, visto che citavo l'andamento del mondo bancario. Per quello che riguarda il Monte dei Paschi, adesso il titolo è invariato, la notizia di ieri era la salita della Delfin al 9%, 9,9%. Per la precisione, è comunque il primo socio privato di Monte dei Paschi ed è il secondo dopo il Ministero dell'Economia, che ha ancora l'11,7%. Ricordo che c'è anche il terzo socio, Francesco Gaetano Caltagirone, che ha il 5%. Ci sono voci che possa essere salito in questi giorni, anche perché ha libertà di muoversi fino al 9,9% senza obbligo di comunicazione, quello sarebbe l'elemento dello zoccolo, diciamo, italiano, assieme al banco BPM che ha il 5%, e poi c'è Anima, quindi diciamo che può riferire al banco BPM che ha un altro 4%. E questo è il nucleo italiano, diciamo così, se i piani di Unicredit su Banco BPM, che nel frattempo Unicredit ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su BPM, dovessero andare in porto, il 5% a questo punto Piazza Meda potrebbe finire sul mercato, e anche il 4% di Anima. Però qui stiamo parlando di così, ipotesi. Gli altri mercati, allora, per quello che riguarda il petrolio, c'è stata oggi una impennata del petrolio abbastanza improvvisa, voci, nuove azioni, sanzioni statunitensi contro la Russia. Il prezzo del Brent è salito $80, più 5%, 80,6, il WTI a 78 quasi, anche qui più 5%, e siamo ai massimi da 3 mesi a questa parte. C'è anche ragionamento sul freddo invernale, la domanda cinese, c'è anche un po' di speculazione. E poi, però è vero che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la produzione e l'esportazione di petrolio russo, e anche contro le 180 navi che vengono utilizzate per aggirare le sanzioni. E i prezzi sono in aumento alla pompa. Ieri la benzina self-service 1,793 euro, il gasolio 1,695 euro. Gas fermo oggi a 45 euro megawattora ad Amsterdam, un anno fa era a 36,5. Elettricità, il PUN a 127, un anno fa era 113. Dunque, per quello che riguarda poi le notizie di carattere internazionale, segnalo che c'è un dato sulle... Da un lato di Eurostat, nel terzo trimestre sono saliti i prezzi delle case in Europa, ma quello interessa meno l'Italia perché è un dato totalmente aggregato. I prezzi delle case, però, è interessante a livello europeo vedere che cosa. Ci sono alcuni paesi che hanno visto una crescita forte. Paesi Bassi più 10% i prezzi delle case rispetto a un anno prima, Croazia più 12, Ungheria più 13, Polonia più 14, Bulgaria più 16. L'Italia ha fatto più 3,9% rispetto appunto all'anno precedente. Cali forti si sono avuti in Francia, meno 3,5%, al di là della Finlandia, meno 2,8%. L'Istat ha fatto sapere invece che nel terzo trimestre sono aumentate sia le abitazioni che la superficie utile abitabile, più 2,5%. Questo però, qualcuno vorrebbe che io parlassi dell'iniziativa di alcuni, insomma, collettivi, non so come chiamarli, Robin Hood, che vanno a siliconare i lucchetti. Allora, a parte il fatto per gli Airbnb, a parte il fatto che adesso c'è la nuova normativa che, se ho ben capito, proibisce le key lock, cioè non devi accogliere tu l'ospite, come si chiama, l'host, il guest, non me ne ricordo più, l'host. Però quello che, e ripeto, non ho nessuna simpatia per iniziative di spontaneismo che vanno a danneggiare il lucchetto, però quello che non può sfuggire è che se si arriva e se comitati spontanei iniziano a utilizzare come forma anche di dissenso questo, io non sto dando ragione, sto dicendo che evidentemente c'è un problema nella non gestione che stiamo attuando delle case in affitto, degli Airbnb, che non significa solo quella della zia che è mancata, ma di soggetti che gestiscono decine di appartamenti. Perché poi mi risponderete: faccio quello che voglio della casa. Sì, i comitati dicono la casa però è un diritto. Allora, il problema è poi di tenuta sociale, come diciamo sempre, dei centri urbani, a maggior ragione se sono città a ampio utilizzo turistico. Segnalo che evidentemente un po' di esasperazione si sta creando, e non sto giustificando l'iniziativa di siliconare o rendere inutilizzabile la, come si chiama, key box, mi sembra che si chiami, no? Dico solo che forse gli amministratori dei comuni, che già si erano mossi, ma non solo in Italia, pensate a Parigi, a Barcellona, avevano colto il segnale prima della politica nazionale. Vedremo se vi sarà un effetto delle nuove normative sugli Airbnb. Dunque, poi interessante una cosa che è successa. Da quando Meta ha annunciato, la società madre di Facebook e Instagram, ha annunciato lo stop al fact-checking, intanto l'Europa ha detto che continuerà ad applicarlo, ma è stato un boom di ricerche online per eliminare i propri account. Dopo appunto la decisione di Zuckerberg di eliminare il fact-checking di terze parti e allentare la moderazione dei contenuti. Questo sia le piattaforme di Facebook, Instagram, Threads, c'è una ricerca molto forte per uscire dagli account. Comunque, per quello che riguarda invece l'Italia, c'è un'intervista interessante dell'ex commissario europeo alla fiscalità francese, presidente della Corte dei Conti in Francia, Pierre Moscovici, che dice una cosa in un'intervista, secondo me, alla Repubblica, interessante. Dice, vabbè, il rapporto Draghi ha fornito una tabella di marcia, ma i mezzi devono essere definiti. Sono convinto che avremo di nuovo un grande prestito comune nell'Unione Europea il giorno in cui paesi come la Francia e l'Italia dimostreranno di essere in grado di mettere ordine nei loro conti. E poi fa riferimento alla crisi della Francia. La Francia rischia di italianizzarsi senza avere le istituzioni della penisola. Abbiamo chiuso il 2024 con un deficit del 6% e siamo uno dei paesi più indebitati dell'area euro. Però lo dice in maniera positiva per l'Italia, dice rischia di indebitarsi ma senza avere l'elemento istituzionale che ha l'Italia. Non ho capito quale sia questo elemento istituzionale, però non ne prendiamo atto. Mentre continua in Gran Bretagna la corsa dei rendimenti sul gilt ai massimi dal 2008, il BTP inglese, a 10 anni al 4,82%. Allora, adesso andrei su Meteo, pubblicità, poi ancora qualche aggiornamento sull'Italia a partire da questa cosa di cui non si capisce quasi niente sui tre mesi, quando andremo andranno, perché io non ci posso andare nel 2027, ma in pensione gli italiani, e lo stesso INPS col simulatore, c'è, non c'è, compare, scompare. Vabbè, facciamo così, siccome è quasi un pre-classifica, andiamo su Meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Allora, ancora due dati sull'Italia. Secondo l'indice in tempo reale della crescita dell'economia italiana, RTT, quello utilizzato dal Centro Studi Confindustria, a novembre c'è stato un significativo calo dell'attività economica. Le maggiori riduzioni nel settore dei servizi e dell'industria tengono ancora le costruzioni. Il calo dell'industria ha annullato tutto il guadagno del mese di ottobre, ma soprattutto a novembre 2024, segnala l'Istat, c'è stato un calo nelle vendite al dettaglio sia in valore, -0,4, sia in volume, -0,6, maggiore un po' il volume del valore, ma anche il valore. Siccome con l'inflazione abbiamo visto per anni che calava il volume e aumentava il valore, obtorto collo, cioè io compravo di meno ma mi costava di più complessivamente perché c'era l'inflazione, adesso che l'inflazione come riferimento sull'anno prima, sul 23, è all'1%, beh, ti accorgi che a un calo del volume, a questo punto c'è anche un calo del valore. E infatti sia Confesercenti che Confcommercio parlano di un autunno freddo per il commercio, di una difficile ripresa per la domanda delle famiglie e di un leggero aumento a dicembre dell'indice di disagio sociale. Per quello che riguarda il primo venerdì di sciopero non ci sono grandissimi disagi da quello che viene segnalato, però non manca, io non ne ho parlato anche nei giorni scorsi, ma abbiamo avuto un problema di nuovo sulla Firenze-Roma alta velocità 3 giorni fa, 100 minuti di ritardo. Ormai adesso io abbiamo avuto anche ospiti al Ministero delegato delle RFI, non abbiamo nessun problema con le Ferrovie dello Stato, però cioè, non è che ce ne accorgiamo solo noi, che ormai è da mesi, un anno, che l'alta velocità ha continuamente problemi, non può diventare un terno all'otto, abbiate pazienza. Ministro Salvini, non è che è lei a gestire l'alta velocità, però da qualche parte andrà presa sta roba. Ormai 100 minuti li diamo quasi per scontati, ma 100 minuti sulla Milano-Roma, ma ti conviene prendere la linea ordinaria. Sulla Roma-Firenze 100 minuti, se non ricordo male il tratto dura 50 minuti, una roba del genere, forse un po' leggermente di più, ma se hai 100 minuti di ritardo, vabbè, prenditi l'ordinaria. Oggi di nuovo Roma-Napoli, poi in graduale ripresa, intanto si sono beccati rallentamenti da 1:15, 1:20. Cioè, guardate, non faccio polemiche, è inutile che mi scriviate e voglio fare il ponte sullo stretto. Le due cose non sono direttamente connesse. Certo è che stride questo continuo ambire al ponte sullo stretto quando l'alta velocità in questo paese ha dei seri problemi nella rete già esistente, perché non possiamo far finta che non sia così. E non è solo il chiodo, a parte che anche il chiodo. Allora, poi c'è sto giallo, a che età si andrà in pensione nel 2027 l'INPS? Ha cancellato, dopo aver messo 3 mesi in più nel simulatore, adesso li ha cancellati i 3 mesi in più. Forza Italia dice le scelte le fa la politica, ne discuteremo, non lo fa certo l'INPS, ho capito, ma non penso che l'INPS si sia mossa da sola sul simulatore, ho il simulatore che è fuori controllo, cioè abbiamo un simulatore con intelligenza artificiale che decide di aumentare di 3 mesi l'età necessaria per la pensione. E adesso ho visto il sottosegretario Durigon dire che la Lega sopporrà nel caso cambiamento, resta il dubbio che cosa è successo al sito dell'INPS, al simulatore dell'INPS, oppure ripeto è l'intelligenza artificiale che ormai è dappertutto e da solo ha deciso di farci andare in pensione 3 mesi dopo. Certo, a produrre l'innalzamento delle due soglie sarebbe stato l'adeguamento dei criteri pensionistici alle aspettative di vita, però non si capisce chi ha deciso. Nei mesi scorsi il presidente dell'Istat, Kelly, aveva fatto riferimento a un incremento nella speranza di vita a 65 anni, parlando di una crescita dell'età di pensionamento a 67 anni e 3 mesi nel 2027, 67 anni e 6 mesi nel 2029, però era il ragionamento. Comunque tanto non cambia niente, 3 mesi in più, 3 mesi in meno. Allora, andiamo sulla poco, no, ci sono dei messaggi che non posso riferire. Andiamo sulla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
La classifica della settimana.
Allora, va bene, vedo molti messaggi su questo. Sui treni, ma guardate, allora gli Airbnb non è un problema dei turisti, anzi l'overtourism è legato all'Airbnb, perché almeno con gli alberghi, quando tu hai l'occupazione molto alta, praticamente o non trovi le camere oppure le trovi dei prezzi talmente alti che rinunci. Invece con gli Airbnb tu hai una fisarmonica, 8.000 alloggi disponibili che poi possono non essere occupati, quindi a dismisura aumenti la presenza turistica. Ma non voglio tornare sugli Airbnb ogni volta. Sull'alta velocità, ragazzi, qua non passerà mai il concetto che dobbiamo abituarci ai 100 minuti, ai 70 minuti. In Giappone si scusano per il ritardo di 12 secondi. È inutile che mi scriviate, ma adesso il rimborso è automatico. Io non lo voglio il rimborso, o meglio, sì, certo che lo voglio se sono in ritardo. Io voglio un treno che, se si chiama alta velocità, ci metta di meno di quello regionale, va bene? Allora, anche perché non è che i propri costi siano bassissimi dell'alta velocità, non è che stai offrendo un servizio pubblico. Comunque, partiamo da una buona notizia. C'è una legge che non è l'unico caso, cito questo perché è quello forse più emblematico, ma ci sono stati, per fortuna o purtroppo, altri casi in queste settimane. C'è una legge che è la legge famosa legge salva suicidi. Cioè, ne parlammo, mamma mia, tanti anni fa ancora, facevamo una campagna su questo, disperati mai. Cioè, quando persone fisiche o imprenditori o anche banalmente lavoratori sono talmente sommesse dai debiti contratti che il rischio di arrivare a un atto così disperato, così sbagliato e così devastante era molto concreto. C'è una legge su questo, è giusto anche ricordarlo perché è una cosa buona e funziona quando viene applicata. C'è il caso di una signora che è stata ammessa ai benefici della legge. È una legge che tutela le persone sovraindebitate ma considerate meritevoli, non che ti sei sovraindebitato perché sei andato a giocare al casinò. Allora, la donna non è sposata, ha una figlia con problemi di salute che necessita di assistenza continua e cura. Nel 2013 muore il padre di lei, che è anche il nonno della bimba, e iniziano i problemi perché lui l'aiutava economicamente anche nell'assistenza della bambina. La donna, che aveva uno stipendio di 2.200 euro al mese, viveva in affitto a Firenze, prende una babysitter per la figlia che non è autonoma. Si aggiungono altre vicissitudini: nel 2020 la boutique per cui lavorava va in crisi per la pandemia e lei finisce in cassa integrazione. A questo punto la donna inizia a chiedere finanziamenti a banche e società finanziarie e accumula debiti per 110.000 euro in questi anni. Disperata, in preda al panico, non sa cosa fare e pensa anche a gesti estremi, un amico le parla della legge sul sovraindebitamento. Lei contatta un legale, il legale, l'avvocato, si rivolge al tribunale fiorentino, che cosa fa? Prima azzera tutti i debiti della donna, perché nel frattempo aveva beccato anche il fermo dell'auto e il pignoramento del quinto dello stipendio, e quindi annulla il fermo dell'auto e il pignoramento dello stipendio. Poi va a ricalcolare e stabilisce che dovrà pagare 200 euro al mese senza interessi per 8 anni fino a raggiungere la cifra di 20.000 euro, che in questo caso estinguerà ogni suo debito pregresso. Sì, è una buona notizia. Allora, sì, qualcuno mi scrive: bisognerà cambiare il nome da alta velocità in altra velocità, e non è male. Adesso io, ragazzi, io voglio bene le frivi velocità, li ospitiamo spesso, però dai, siccome siamo anche utenti, ma non solo per questo, utenti e il paese. Altra velocità, però non è male. Allora, andiamo al quinto posto, ovvero della poco invidiabile classifica. Qui torna una categoria degli abitanti che vengono cittadini onorari del comune di Monate sul Serio, che è un comune molto noto a chi segue la classifica, comune di Monate sul Serio. Perché questo entra proprio come cittadino onorario di Monate sul Serio? Perché, voglio dire, tu poi il furto d'auto non è che vada molto di moda in questo periodo, andava di più anni fa, però io capisco, furto d'auto c'è sempre stato. Ma che cosa ti viene in mente? Siamo a Torre del Greco, in via Circonvallazione. Un equipaggio della polizia si mette lì in Corso Avezzana per fare dei controlli, e come sempre la polizia cosa fa? Parcheggia la macchina e si mette lungo la strada a fare i controlli. A un certo momento i cittadini iniziano a segnalare ai poliziotti che c'è qualcuno che sta cercando di rubargli l'auto. Ora, il cittadino onorario di Monate sul serio, a parte il fatto che se anche avessi rubato l'auto della polizia, cosa fai? Cioè, giri, vai a fare la spesa, non so, chiedo per un amico poliziotto, vai a fare la spesa con l'auto della polizia, vai a caselle e non paghi, vai a far benzina e non paghi, cosa vuoi fare con l'auto della polizia? Ma sto qui, praticamente, cosa ha fatto? Poco prima è entrato da un calzolaio, gli ha rubato gli arnesi del mestiere, e con questi arnesi del mestiere voleva aprire la porta e scassinare l'auto della polizia. I poliziotti l'hanno beccato e lui ha anche reagito con gli stessi, cioè l'hanno ammanettato, vabbè. Ma sconcerto e incredulità tra i presenti, recita l'articolo, ha creato forte sconcerto e una certa incredulità tra i presenti. Ma certa incredulità, ma sei un completo mona, ma ti metti a rubare l'auto della polizia. Va bene, adesso è inutile che mi proponiate lista lunga di cittadini onorari di Monate sul serio. La classifica, diciamo già, poi non abbiamo ancora il sindaco, ma a breve lo troveremo. Andiamo al quarto posto, anche qua. Vabbè, qui siamo in un caso un po' più classico. Ne abbiamo viste tante di iniziative per favorire se stesso. Certo che uno che fa passare in comune, il comune ligure di Cairo Montenotte, l'ex primo cittadino, l'ex sindaco, molto vicino a Totiano Di Ferro, Paolo Lambertini, è accusato di una cosa assurda, a mio avviso. Assurda nel senso non che sia assurda l'accusa, ma cioè che lui ha utilizzato fondi europei, tant'è che il comune deve chiedere che gli vengano restituiti, per un progetto da 370.000 euro di ampi orizzonti, finalizzato al miglioramento degli accessi ai terreni agricoli e forestali di un'area protetta. E dice, vabbè, qual è il problema? Peccato che, diciamo, quella strada lì, di cui stiamo parlando, che adesso voglio citarla bene, la strada dal costo di 370.000 euro realizzata per migliorare l'accesso e la viabilità in località Ferrainetta, in prossimità della riserva naturale dell'Adelasia, tutto bene, peccato che quella strada portava direttamente, non è che lambiva per sbaglio, portava direttamente alla casa di suo genero. Adesso, vabbè, abbiamo visto in Liguria le case a tua insaputa, ma la strada a tua insaputa, ma voglio dire, ma poi come pensi di, che anche perché erano soldi europei, quindi è vero che con la riforma dell'abuso d'ufficio, non la riforma Nordio, il sindaco che favorisce il genero con un atto pubblico potrebbe non incorrere più nel reato, però siccome i fondi europei tutto è passato di competenza alla procura europea che si chiama Eppo, e quindi non si scampa. Grazie ai consiglieri dell'opposizione Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio, Nicola Loviano, Silvano Nervi, che hanno presentato un esposto alla magistratura. Ora, la Regione Liguria, perché lei che gestisce i fondi europei, ha presentato al comune di Cairo Montenotte una richiesta bonaria di restituzione dei fondi notificata il 25 novembre. E questo è un problema, perché deve restituire 370.000 euro, non sono pochi per un piccolo comune, E poi c'è la richiesta in via giudizio, appunto, dell'ex sindaco per truffa ai danni dello Stato insieme a altre quattro persone, tra cui sto genero Filippo Serafini. La vicenda, appunto, inizia nel 2018, quando il Consiglio Comunale di Cairo Montenotte, provincia di Savona, si trova sul tavolo la proposta di un donatore generoso. Dice, un progetto redatto a titolo gratuito che si propone di migliorare l'accesso e la viabilità in località Ferrainetta, in prossimità della riserva naturale dell'Adelasia. Peccato che non venga comunicato che l'autore di quel progetto è uno dei proprietari interessati a quella strada, che non è vicinale, ripeto, ma veniva comunicato sì, è vicino, no, gli arriva proprio dentro, interamente privato. Non solo, il progettista è anche in pieno conflitto di interesse, perché avrete capito che è progettista, è il genero del sindaco che abita poco lontano da quelle zone. Per realizzare la strada, quindi il progetto viene presentato a titolo gratuito, guarda che generoso, ti spiego come fare una strada che casualmente porta anche a casa mia. Il progetto però viene finanziato con soldi europei, tant'è che l'amministrazione comunale ottenne il via libera della regione Liguria, lo inserisce nella realizzazione del piano di sviluppo rurale 2014-2022 per 370.000 euro. E adesso vediamo come se la risolverà. Però la strada mia insaputa è un nuovo sviluppo 5.0 della regione Liguria. Traffico e poi andiamo terzo, secondo e primo.
Focus Economia.
...17:49, guardate, no, non ho detto che sia, che andrà dalla cittadinanza onoraria di Monate sul serio. Il comune che alcuni mi consigliano, in realtà non è il comune da cittadinanza onoraria di alcuni dei citati, è il comune in cui, diciamo, vorremmo diventare cittadini onorari noi ogni volta che io leggo la classifica, che è il comune di Vergate sul Membro, ma io resto sul comune di Monate sul serio. Andiamo avanti con la poco immediabile classifica e qui si sale. Guardate, avrei anche un'altra cosa, c'è una causa in corso in cui il comune ha fatto causa al suo sindaco, cioè un ente comunale ha fatto causa al suo sindaco perché sono scomparse le monetine pari a 5.000 euro del parcheggio sul Sirio, altro che Monate sul serio, Monate sul Sirio, nel Canavese, si stanno mandando a quel paese l'ex sindaco, il sindaco nuovo, perché l'accusa che si sono fregate le monetine del parcheggio, dei campi, ma una roba che ma manca solo qui o qua, ma non so. Invece qua bisogna salire e purtroppo lì c'è poco da ridere, il parcheggio delle monetine mi mancava. Allora, terzo posto della poco invidiabile classifica, se riesco a beccarla, eccola qua. No, non è. C'è anche una famiglia di Comproro che hanno beccato con case per 3 milioni di euro e un nuovo filone di indagine in Puglia di truffa ai danni dello Stato. I furbetti della Spigola, Manfredonia, io non so se riesco ad andare avanti in questo modo. Eccola qua, però sì, perché usavano soldi europei invece che fare allevamenti di spigole per usarli in altre cose. Mancavano i furbetti della Spigola. Però al terzo posto invece qui la cosa è molto seria. E quando abbiamo parlato di salario minimo o della necessità di avere almeno dei contratti nazionali che escludono i contratti pirata, quelli firmati da chi rappresenta 40 lavoratori ma fa test su base nazionale, abbiamo parlato della vigilanza notturna, spesso della giungla che è il mondo dei servizi, abbiamo ricordato che nel mondo della manifattura, delle imprese, c'è il secondo livello, sono tutti sopra i 9 euro, non è quello il problema, che quando un'impresa, sono grandi associazioni datoriali, questo non ce l'hai, e quando entri in miriade di contratti, di sigle sindacali che purtroppo sono presenti molto nel mondo dei servizi e delle cooperative e delle ditte appaltanti, che lì entri nella giungla. Allora, o eliminiamo quei contratti dicendo che non sono rappresentativi, o mettiamo il salario minimo, perché guardate, si è mossa la procura di Milano, il PM Paolo Storari, il quale hanno beccato una cooperativa a Milano, la cooperativa FEMA, fornisce personale per eventi, per i servizi museali. Il provvedimento dovrà essere convalidato dal GIP, chiaramente. La procura di Milano ha esposto il controllo giudiziario in via d'urgenza per la contestuale nomina di un amministratore giudiziario della società, quindi la vuole commissariare. perché per stipendi al di sotto della soglia di povertà non si, a parte il fatto che stai pure parlando di Milano, e quindi io che da sempre ritengo che gli stipendi vadano anche commisurati, ci deve essere un'indicizzazione al costo della vita come in parte avviene nel privato. Beh, voglio dire, la soglia di povertà 4 euro, sì, 4 euro è la soglia di povertà sicuramente in un paesino del sud, in un paesino del nord. A Milano puoi scendere tranquillamente anche sotto i 2 euro, anche sotto i 7 euro, cioè, cosa stiamo parlando? Comunque, la cooperativa FEMA, che ha come committenti, si legge nell'atto, i più importanti enti culturali a livello internazionale, tutti estranei all'indagine. Certo, sarebbe bello se anche un ente committente decidesse, chiedesse così come trasparenza di sapere quanto vengono pagate. Non è che ti giri dall'altra parte quando vengono pagate le persone che tu, a cui tu appalti un lavoro, no? E quindi Fondazione del Piccolo Teatro, del Teatro alla Scala, dei Pomeriggi Musicali, della Società dei Concerti, sono tutte estranee all'indagine. Dell'orchestra sinfonica, certo, potevano magari non saperlo o essere tratte in inganno, perché tu fai un appalto anche buono, quelli si intascano il grosso. Comunque, il coro sinfonico, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, l'Orchestra Filarmonica della Scala e la Fiera di Milano, tutte praticamente. Ci sono anche le cooperative Domina e Socoma, che sembra una cosa biblica. Socoma e Domina, ecco, sì, peccato però che i vertici però sono indagati di Socoma e Domina, ma non sono oggetto del decreto di commissariamento, perché nel frattempo hanno aumentato fino al 40% la retribuzione oraria. Allora, ricordo molto quanto abbiamo raccontato nel settore della vigilanza privata e anche della logistica e della moda. Una donna che lavorava per FEMA, la cooperativa ha quasi 500 lavoratori, ha raccontato verbale lo scorso luglio che la sua retribuzione attuale non basterebbe per vivere, 600 euro netti al mese, 5 euro che diventavano 4 euro al mese, allora, scusatemi, e non riesco a capire come sia possibile, io mi devo fare aiutare. Nell'indagine i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e della DDA, guidati da Marcello Viola e Alessandra Dolci, hanno molti hanno raccontato di riuscire a vivere solo grazie all'aiuto di mariti, mogli o familiari. Allora, avessi una soglia salariale, queste cose non le puoi fare. Non vuoi fare la soglia salariale? Evita che si possano fare questi contratti. E poi ci sarà un modo anche per controllare in me, anche perché poi tu ne hai un danno. È un po' come nel mondo del privato. Un'azienda manifatturiera controlla bene i suoi fornitori, o meglio, cerca di controllarli bene, perché sa che un danno di un fornitore è un danno d'immagine per l'azienda stessa. Ecco, non so se si possa applicare anche nel pubblico, ma non è possibile che tu sei la Scala, la Fiera di Milano, e non sai, non riesci a controllare che quanto vengono pagati i lavoratori della cooperativa. Dai, su. GR24. No, mi devi segnare il GR24? Posso andare avanti? Perfetto. Allora, pure Sodoma, no, Socoma, non ho detto Socoma. Allora, vado al secondo posto della poco invidiabile classifica, che ci porterà poi al primo. Quanto ho? Ah, 1:30, perfetto. Allora, chiedo un attimo di silenzio, perché qui c'è una soluzione che è stata trovata e che io ritengo geniale. Parliamo di sanità. Allora, sappiamo che c'è un problema enorme con la sanità in Italia, abbiamo avuto mesi di polemiche, abbiamo chiarito in tutti i modi che il governo non ha speso di meno, ma che a prezzi costanti, quindi al netto dell'inflazione, sostanzialmente la spesa sanitaria è rimasta immutata, che i soldi in finanziaria per aumentare gli straordinari e per le nuove assunzioni non ci sono, la spesa percentuale di PIL, la spesa sanitaria è sostanzialmente immutata, non è colpa del governo Meloni, non c'è un euro in più. Questo è inutile che ci giriamo attorno su questa cosa. E ecco perché poi quando io sento parlare di ponte sullo stretto, vabbè, come priorità, tutti vogliamo il ponte sullo stretto, ma come priorità. Allora, c'è un sindaco, e con questo vorrei lasciarvi, perché lui si chiama Antonio Torchia e ha risolto il problema della debolezza del sistema sanitario nel nostro paese e soprattutto nel sud, perché ha pubblicato un'ordinanza comunale e ha detto per ordinanza comunale il sindaco vieta ai cittadini di Belcastro di ammalarsi. Una cosa incredibile. Lo so, un applauso prima del solito. Ha vietato ai suoi cittadini di ammalarsi. Perché Belcastro, che è un paese di poco più di 1000 abitanti in provincia di Catanzaro, dice: attenzione, noi abbiamo un paese che ha il 50% della popolazione anziana. E ha detto: siccome l'apertura della postazione di guardia medica nel paese è garantita a singhiozzo sulla base della disponibilità del personale sanitario, con effetti deleteri, considerato che il 50% della popolazione è anziana, ordino ai miei cittadini di non ammalarsi, anche perché il pronto soccorso più vicino è all'ospedale di Catanzaro, a 45 chilometri di distanza. Guardate, viene da ridere, però purtroppo dovrò raccontare in effetti che cosa è successo in Calabria a una persona, anzi la dico subito perché ce l'ho qua, cosa è successo al povero Serafino Congi, che ha avuto la sfortuna di sentirsi male a San Giovanni in Flore. Ha avuto un infarto, da quello che si è capito insisteva per andare al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore. Vanno con la famiglia al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore, lui era lì in vacanza, e gli danno un codice giallo. Dopo due ore dicono che ha un infarto in corso, alla faccia del codice giallo. L'ambulanza per trasportarlo c'è, ma non può partire perché non c'è il medico. A quel punto deve arrivare un'ambulanza da Cosenza alle 18:15 e lui muore in ambulanza alle 18:50. Mi dispiace, ha ragione il sindaco di Belcastro. Vietato in certe aree del paese ammalarsi.
Focus Economia.
Minuti, ci eravamo fermati col secondo posto della poche medievi classifica, da un lato con l'ordinanza del sindaco di Belcastro vietato a ammalarsi, dall'altro con la tragedia di chi soggetto a un infarto aspetta ore e ore e ore perché l'ambulanza del pronto soccorso non può partire perché manca il medico, mancano i medici e deve arrivare l'ambulanza da Cosenza, tempo che arrivi lui muore di infarto e purtroppo c'è poco da ridere, ma il vietato a ammalarsi ti viene in mente in questi casi. E però la voglio concludere sta cosa perché è inutile girarci attorno. C'è un tema in cui, guardate, non è, sono d'accordo con un ascoltatore, il problema del governo non è che ha fatto peggio di altri sulla sanità, che aveva promesso altre cose. Aveva promesso molto di più, perché se poi vai a vedere anche il rapporto Gimbe ti rendi conto che i tagli alla sanità sono arrivati lungo tutti questi anni, non sono arrivati, ci mancherebbe, solo sono arrivati col governo Meloni. Il problema è che avevi promesso tantissimo e il rapporto Gimbe su questo è anche molto chiaro. Perché il taglio di miliardi, intanto nella regione Lazio il 40% dei malati non trova il letto per il ricovero, all'ospedale Grassi il pronto soccorso scoppia, Grassi è l'ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, unico ospedale del litorale, e il pronto soccorso scoppia, i pazienti vengono traslocati in altri reparti non di emergenza come nella Week Surgery, che in questo modo però è costretta a bloccare le operazioni in lista d'attesa per interventi chirurgici non gravi, non complessi, con ricoveri brevi, quelli che devono snellire. Il Gimbe in 11 anni, ecco perché dico non è colpa del governo Meloni, forse ha promesso, la colpa è stata di aver promesso, persi 28 miliardi in 11 anni e di più della metà solo nel 2020-2023. E nel 2023 è raddoppiata la spesa anche per i gettonisti. Questo non potevamo non ricordarlo, perché la manovra si sarà pure chiusa, ma io vorrei vedere se arriveranno altre risorse. Allora, e adesso andiamo anche verso il primo posto della Pokémon Devil classifica. Guardate, qui era anche un po' vista la pesantezza, la gravità, perché non è l'unico caso, ahimè, Qualcuno mi sta scrivendo: provate il pronto soccorso di Varese. Ho capito. Mafiosi. Dunque, qualcuno mi... No, ma guardate che la... sì, certo, la Calabria ha un problema enorme, ma non è l'unico problema. Cioè, se le cose non le affronti adesso, andrà sempre peggio. Allora, la detassazione straordinaria dei medici è una truffa. Vabbè, perché... ma sì, ma c'è pochissimo di straordinario nei medici. Comunque, per alleggerire la poco invidiabile classifica, tra virgolette alleggerire, abbiamo deciso di mettere al primo posto, diciamo così, la sfida italiana Elon Musk. Perché lo dico? Perché da questo punto di vista noi abbiamo fatto tutta la settimana, anche non solo, a parlare di Elon Musk, di SpaceX, di Starlink, della genialità che ha avuto lui nel rendere così economici il lancio di materiali, di uomini nello spazio con Falcon 9 e gli altri, la capacità, ieri è stato molto ben raccontato, di assumere gli ingegneri migliori, di rischiare, di fallire e di tornare a rischiare. Poi la pericolosità politica e il ruolo poco istituzionale, poco ortodosso e a mio avviso anche pericoloso dello stesso Elon Musk politicamente è un altro discorso. Qui abbiamo raccontato, diciamo, come ha fatto Elon Musk a essere, diciamo, così avanti sul fronte automotive, si chiama Tesla, prima macchina venduta in Cina, così avanti sul fronte, diciamo, dell'economia dell'aerospazio e quindi riducendo a un decimo, poi a un centesimo il costo del trasporto in orbita, come ha fatto a mettere quasi 7.000 satelliti a bassa orbita, quindi con bassissima, da questo punto di vista, latenza, in così poco tempo, perché gli altri sono così in ritardo, perché le istituzioni ESA o NASA si sono fatte spiazzare sopra la destra, la genialità dell'uomo da questo punto di vista imprenditoriale. Ecco, c'è una risposta italiana a Elon Musk, cioè noi abbiamo una risposta, siamo pronti, appena, immagino che appena ascolterà questa notizia dirà: beh, da lì può arrivare una sfida importante.
And the winner is...
lui avrà SpaceX, avrà Falcon 9, avrà Starlink, avrà la Tesla, vuole colonizzare Marte, ma noi abbiamo la app telematica per i processi penali. Più o meno, più o meno. Perché guardate, è vero, ha ragione il ministro Nordio nel dire che l'ha voluta la Cartabia, il ministro precedente, però poi l'app è l'app, non è che l'app si comporta in un modo se è della Cartabia o se è del ministro Nordio. Ma insomma, io mi chiedo, ma ci capisco poco di app, magari forse era meglio chiedere a Pagliarini, ma di solito un'app non viene testata prima, per carità, anche noi quando abbiamo sviluppato l'app della radio abbiamo dovuto avere qualche problema all'inizio, perché è un po' diverso l'app di Radio 24 da un processo penale in cui rischio degli anni di galera. Ma mi chiedo se sia un modo per disorientare Elon Musk a questo punto e fargli capire che non è che nel digitale tutto funzioni bene, forse è una tecnica. Perché che cosa è successo? A partire dal 14 gennaio 2024 deve essere installata la app per i processi, anche per i processi penali. Condizione, e il ministero si è, dice di essersi trovato in una condizione obbligata di dover dare esecuzione agli impegni presi dal precedente esecutivo, perché c'è il PNRR, le riforme, rendendo possibili i depositi telematici nei procedimenti penali dal 14 gennaio. Allora, che cosa? E dice, dopo una prima fase di fisiologico assestamento, verrà utilizzato costantemente nei processi di archiviazione, nei procedimenti di archiviazione. Intanto, dal 1 gennaio, ha messo le mani avanti e ha mantenuto un doppio regime, analogico e telematico, per tutti gli atti depositati dai magistrati nella fase delle indagini preliminari. C'è un dettaglio, ti stanno indagando, ci sono degli atti, vorresti anche averne accesso. E per i provvedimenti cautelari, hai detto niente, sia personali che reali, innanzi agli uffici giudiziari di primo grado. Ora, l'ANM dice, sì, ma avete agito come se tutti gli uffici fossero già tutti da tempo dotati di postazioni PC con accesso ad app, nelle aule d'udienza e nella Camera di Consiglio. È come se il personale amministrativo e giudiziario fosse stato dotato di un'idonea struttura di assistenza per gestire le criticità, criticità che secondo quanto riportato riguardavano anche il riconoscimento stesso dei magistrati, non riconosceva il magistrato l'app, insomma. E si chiedeva all'ANM cosa avverrà a partire dal prossimo 7 gennaio, quando riprenderanno tutte le udienze del dibattimento penale in tutti i tribunali. Te lo dico io che cosa è successo: che l'8 gennaio la Procura di Roma, per non saperne leggere né scrivere, o meglio, per saper scrivere ma non digitalizzare, per non saper digitalizzare ma scrivere, ha sospeso il processo telematico, l'ufficio giudiziario più grande d'Italia. Numerosi malfunzionamenti dell'applicazione. Ha disposto che i magistrati redigano e depositino gli atti in forma di documento analogico e invia a depositare, dice lo stesso procuratore capo Francesco Lovoi, con modalità non telematiche, atti, documenti, richieste e memorie, da oggi fino al 31 gennaio. E poi si motiva la decisione anche alla luce del fatto che ai nuovi flussi di atti in molti casi non risultano presenti in app i relativi modelli. Allora ragazzi, vediamo se ho capito bene. Cioè, ci sono degli atti che devono essere digitalizzati ma nell'app non ci sono i modelli? Ma l'app che cos'è? Per trovare un taxi? Per trovare il ristorante? Per avere lo sconto e la prenotazione alberghiera? Ma che app è sta qua se non c'ha neanche i modelli? Ma chi l'ha scritta? Ma chi l'ha disegnata sta app? È un mistero, eh? Perché il ministero attuale dice noi dobbiamo applicare quanto deciso dalla Cartabia. Bene, ma io voglio sapere l'app, chi l'ha disegnata? Perché dubito che sia Elon Musk, ma se... aspetta, lo stesso giorno, l'8 gennaio, anche il Tribunale di Milano, altro piccolo tribunale, il presidente Fabio Roia, con un provvedimento firmato, sospende tutto il processo penale telematico. Anche qui il motivo risiede nella criticità dell'applicativo app, la piattaforma ministeriale che rischia di rallentare. Ora, io non vorrei che le app in questo paese facessero la fine delle sconfitte. Non ricordo se fosse Flaiano o chi, che in Italia le vittorie hanno molti padri e le sconfitte sono sempre orfane. Ora, posso sapere chi ha sviluppato questa app? Ma ci sarà una società che l'ha sviluppata? Qualcuno che ci ha messo le mani? Che ha previsto i vari modelli? Visto che non presentano i relativi modelli per alcuni flussi e non riconoscono i magistrati? Ma che app è? Diteci qualcosa, e soprattutto questa è la risposta forte del paese alla minaccia di Elon Musk, l'app per la digitalizzazione dei processi che i tribunali appena l'hanno vista l'hanno sospesa. Complimenti. C'è un ascoltatore che dice la classifica di fama al paese. Mi faccia capire, quindi secondo lei, mi ricordo un po' certi amministratori comunali della Sicilia degli anni 60-70, che la mafia, parlare di mafia di fama umilia e danneggia l'immagine della Sicilia. Cioè il problema era parlarne, giusto? Lei mi sta dicendo che per me è la classifica. Cioè ci teniamo le app così, pronti soccorso così, l'importante è non parlarne, così non si diffama il paese. Senta, ma se io venissi a casa sua, lei cosa fa? Le pulizie le fa o mette tutto sotto il tappeto? Lo dico per un amico che insomma soffre di polveri, eh. Mi mancava questo. Adesso pure l'accusa di vilipendio alla nazione per la classifica, come no? Risolvere i problemi invece è una soluzione troppo difficile. Poi chissà perché questo ascoltatore ce l'ha quando tocco alcuni soggetti e non altri. Vi ho parlato anche delle cooperative, lì non l'ho vista così inalberarsi così tanto. Lei vuole distruggere questo paese, siccome no. Guardi, posso dire una cosa, non ha bisogno del mio aiuto. È assolutamente in grado di distruggersi da solo, vista la classifica. altri mi chiedono ma quanto è costata questa app, ma tanto non si capisce nulla, cioè non si capisce quanto è costata, ma un responsabile non è il capo espiatorio, ma chi l'ha disegnata? Va bene, lei continua a insultarmi, vado avanti. Allora, ci spostiamo invece a Taranto, dove c'è Domenico Palmiotti. Buonasera Domenico.
Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
Allora, abbiamo chiuso con l'Italia, ITA. Vorrei chiudere anche con l'ILVA, tra virgolette, come tema d'approfondimento. Non so se ci siamo stavolta. Entro mezzanotte arriveranno le offerte, le buste con le offerte vincolanti per l'ex ILVA di Taranto, attualmente Acciaierie d'Italia e commissari straordinari. Non sono previsti allungamento dei tempi, però l'iter, se ho ben capito, è lungo. C'è stato un prestito ponte con mille proroghe che da 320 sale a 420 milioni per dare maggiore respiro all'azienda. Allora, dici intanto chi sono, buste non le possiamo conoscere, ma i candidati più papabili, almeno quelli che hanno palesato un interesse concreto e traspare chiaro.
Allora Sebastiano, si chiude a mezzanotte i termini per le offerte vincolanti. Non vorrei che alla fine facesse più notizia chi non c'è rispetto a chi c'è. Diciamo che ci siamo lasciati in queste settimane con le manifestazioni di interesse che hanno visto in corsa 15 gruppi, di questi 15 gruppi però soltanto 3 volevano tutta Acciaierie, tutto il gruppo, e di questi 3 allo stato quelli più papabili, quelli che sembrano meglio appaiazzati, sono gli azeri di Baku Steel Company e gli indiani di Vulcan Steel, 2 gruppi che hanno mandato anche più volte i loro tecnici a Taranto, hanno fatto anche delle visite approfondite, hanno fatto delle ricognizioni particolareggiate. Vulcan tra l'altro ha un impianto in Oman da 5 milioni di tonnellate che utilizzerà anche il preridotto, quello che utilizzerà Taranto nel 2027 quando verranno i forni elettrici. Baku Steel porterebbe a Taranto anche una nave rigassificatrice e questo, diciamo, compenserebbe l'approvvigionamento del gas che serve per fare il preridotto, per alimentare i forni elettrici ed abbattere anche i prezzi di approvvigionamento del gas.
Sì, perché fai bene a ricordare che dal 2026, anche perché c'è un finanziamento del Ministero dell'Ambiente di 1 miliardo di euro, deve produrre acciaio l'ex ILVA di Taranto con forni elettrici, ma non utilizzando il rottame, se ho ben visto,
certo,
ma il preridotto di ferro per alimentare i futuri forni elettrici, per mantenere la possibilità di rifornire aree di mercato con l'automotive e quindi andare non più a essere completamente decarbonizzata.
Sì, certo, sì. Quindi i forni elettrici, come dicevi tu, non saranno col rottame ma saranno col preridotto, ovviamente.
Aspetta che ti interrompo perché hanno appena battuto un'agenzia che è Metinvest, quindi gli ucraini, hanno appena dichiarato che non c'è stata nessuna offerta da parte loro per acquisizione impianti. Quindi restano Vulcan Steel, Baku Steel e Jindal.
E Jindal, Naven Jindal è l'uomo che controlla appunto Vulcan Steel, certo, sì, che non ha nulla a che vedere. Naven Jindal è soltanto lo stesso cognome,
sì,
con Jindal che è impegnato a Piombino in un'altra operazione.
No, non c'entrano proprio niente, no, va detto, perché sennò si crea, sono due cognomi.
Con un forno elettrico, sì.
Sì, sì.
Quindi ecco, rischi di fare più notizie chi non c'è che chi c'è. Perché, come dicevi tu, adesso Metinvest, di cui pure si era parlato molto, ha dichiarato che non ha presentato nessuna offerta, c'è anche da parte di Nippon Steel, un altro nome che fu tirato fuori a settembre, neanche Arvedi sarà con tutta probabilità della partita. Il gruppo italiano di rilievo Marcegaglia è interessato ad Acciaierie, ma soltanto a 3 attività, gli stabilimenti di Racconigi in provincia di Cuneo, Salerno, più un altro impianto in Francia. Impianti piccoli, non certo il corpaccione di acciaierie che è rappresentato Taranto. Adesso che cosa accade? Che i commissari da domani e per il tempo necessario, che ovviamente non sarà qualche giorno, esamineranno tutte le offerte vincolanti arrivate. Le offerte vincolanti ovviamente non sono più le manifestazioni di interesse, sono diciamo l'atto in cui gli acquirenti devono dire cosa vogliono fare, quali sono i loro progetti, come faranno la decarbonizzazione, quante persone assumeranno, per quanto tempo la terranno, e dopodiché una volta viste tutte queste offerte vincolanti partirà una fase di rilanci, dove cioè gli offerenti saranno invitati a migliorare le loro offerte.
Certo.
Dopodiché ci sarà un altro esame delle offerte rilanciate e a questo punto ci sarà la negoziazione esclusiva, cioè di questo set di offerte si sceglierà la migliore e si giungerà alla stretta finale. A quel punto avremo, diciamo, il potenziale acquirente più certo di Acciaierie d'Italia. È una fase diciamo che ancora richiederà del tempo. Il ministro Urso qualche tempo fa disse che gli sarebbe piaciuto chiudere l'operazione a marzo, un anno dopo il commissariamento, probabilmente ci vorrà almeno 1-2 mesi, se non
altro. Sì, ma non penso, adesso lo dico, non penso che sia questo il problema, vista l'esperienza negativissima con gli indiani di Mittal. Devastante, che ha continuato a ridurre, sembra un po' l'effetto Tavares su Stellantis, l'effetto Mittal sull'Ilva è stato di ridurre di anno in anno la produzione di acciaio italiano, perché poi quello che produceva sul fronte francese o indiano mica l'ha ridotto, quindi io dico meglio 1-2 mesi in più, e per avere però le garanzie, visto che tu hai ben chiarito tutto il vario i vari processi di rilancio, anche perché in ballo ci sono 11.000 dipendenti, sono 11.000 ancora dipendenti dell'Ilva.
10.000, di cui 8.000 a Taranto.
Di cui 8.000 a Taranto più l'indotto, perché
certo,
quindi
certo.
Stiamo parlando solo di dipendenti diretti. Quindi l'importante è avere garanzie e non ritrovarsi con una nuova vicenda Ilva o Acciaierie d'Italia Taranto, pochi mesi dopo, qualche anno dopo. Grazie anche a Domenico Palmiotti per l'assistenza in buonanotte, sì, l'assistenza per l'approfondimento sull'IVA. A questo punto ti riavremo però ospite, Domenico, perché anche capire, come tu dici, chi non c'è stato ci darà un'idea di dove si sta indirizzando l'offerta, corretto?
Certo.
Nel senso che se dovessero restare, non so, Jindal Steel e Baku Steel, o Jindal intendo dire Vulcan Steel e Baku Steel, questo ti dà già un'indicazione, ho capito bene quello che dici tu?
Sì, certo, perché ovviamente i commissari vogliono vendere tutto il gruppo, non vogliono vendere a pezzi, e
certo.
Diciamo al momento i gruppi che cercano, puntano a tutta l'Ilva sono questi due, gli altri vogliono soltanto singole attività, singoli impianti.
Allora, grazie veramente a questo punto a Domenico Palmiotti, grazie anche a Gianluca Papa, Livia Caivano, Anna Riva, Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione, in regia, in studio, non so dov'altro. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.